Bologna alle 8 di sera, alle 8 di un sabato d'agosto, nei giorni dell'esodo, le grandi stazioni sono il ritratto, magari qualche momento allucinante, della voglia di vivere, di evadere, di divertirsi. Ecco, in questo sabato d'agosto, stasera, in questa città serena, tranquilla, si contano a centinaia le famiglie colpite con grande durezza, si contano a centinaia le persone o morte o ferite, e si contano a centinaia le persone e i loro parenti che stazionano davanti agli ospedali.
Quella che avete appena sentito è la testimonianza di un giornalista, forse l'avete riconosciuto, Bruno Vespa, di fronte alla stazione di Bologna, poche ore dopo la strage della stazione di Bologna. Una vera e propria mattanza, depistaggi, servizi segreti, neofascismo, appunti di una strage, la strage di Bologna. Buon ascolto. Italia 1980. Entriamo in questo Stargate e cerchiamo di comprendere quelli che sono questi anni. 27 aprile 1980, l'Inter vince il campionato. Il 10 maggio, sempre 1980, viene commercializzato Pac-Man. 22 giugno si apre a Venezia il G7. Gli AC/DC escono con Back in Black, il secondo album più venduto della storia. Ma il 27 giugno alle ore 20:45 scompare dai radar a 40 miglia da Ustica un DC9. Della Itavia. Da Bologna a Palermo scompaiono nel nulla 81 persone. Un fatto del tutto mai definitivamente chiarito, una ferita apertissima. E in questa nostra narrazione ci troviamo anche nelle condizioni politiche di avere come presidente della Repubblica Sandro Pertini. E Cossiga al suo secondo governo, il primo durò pochissimo, un annetto, grazie al sostegno del Partito Socialdemocratico Italiano e del Partito Liberale Italiano. In realtà comincia ad esserci anche un pallinata a livello politico all'interno di questo partito, che cade, d'accordo, sotto i colpi appunto di franchi tiratori, per poi riapparire il 4 aprile del 1980 con la fuoriuscita del Partito Socialdemocratico e di quello liberale. Ma chi è che va a sostenere questo governo se non il Partito Socialista Italiano, che entra nei ranghi appunto parlamentari del governo Cossiga, e quindi si riprocede poi in una strada, in una vita di questo governo brevissima, pochi mesi, tant'è che proprio decade il 28 settembre del 1980. Ma perché è importante comprendere tutto ciò? Perché decade anche perché un militante, Catin, di prima linea, riesce a fuggire in Francia, e questo è uno dei tanti motivi per cui fa crollare il secondo governo Cossiga, anche per casini di varie, diciamo, manovre economiche un po' vabbè. In quegli anni poi, già in Italia, con operazioni di varia natura in cui non entrerò in questo podcast, e in situazioni internazionali di estrema complicazione, mi viene in mente per esempio Malta, la Libia, mi viene in mente la Grecia, eccetera eccetera eccetera, qualcosa sotto il tappeto si muove tanto e forte, gli agenti sono troppi, i protagonisti sono troppi, e si sta parlando di una situazione internazionale estremamente complessa. In tutto questo la popolazione italiana in pieno agosto cos'è che fa? Va in ferie, va in vacanza. E uno dei mezzi di movimento di quegli anni, come anche tuttora sicuramente molto popolare, è ovviamente il treno. La stazione di Bologna è molto 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 piena di persone, piena di viaggiatori e di viaggiatrici che arrivano e partono da Bologna o anche solo l'attraversano. Siamo vicino al binario 1, precisamente nella sala d'aspetto di seconda classe. Siamo alla mattina del 2 agosto 1980. Posizionato in un angolo di questa sala si trova proprio la bomba che ucciderà, che ammazzerà e che distruggerà, composta da 23 kg di esplosivo. Alle ore 10:25, il boato. Muoiono 85 persone, più di 200 feriti e mutilati. Gli ospedali vengono presi d'assalto e diventa iconica la figura di quell'orologio fermo, bloccato, cristallizzato alle 10:25. Diventa iconica la figura della linea 37 degli autobus bolognesi o di tutte quelle auto private e taxi che iniziano a caricare i corpi dei feriti, che iniziano a apparire come zombie tra le macerie della stazione di Bologna. I medici in ferie vengono immediatamente richiamati all'ordine, immediatamente verso i pronto soccorsi, c'è troppa gente ferita. L'esplosione è stata talmente forte che una singolarità di nome Maria Fresu è stata letteralmente disintegrata. Si ritroveranno pochi resti del suo corpo. Le televisioni, i giornali, anche semplici persone curiose accorrono verso la stazione di Bologna. Poche ore dopo arriverà anche il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che dirà queste poche parole camminando fra le macerie, come lo sentirete, in lacrime.
Non esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate, no? Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina, un bambino, una cosa straziante.
Straziante, così descrive Sandro Pertini la situazione a caldo appena arrivato sul luogo della strage. Ma come in ogni strage, come in ogni forma stragistica che ha attraversato questo paese, questo stivale lanciato nel Mediterraneo, dobbiamo adesso però mettere in campo insieme tutti gli attori, le attrici di quella che poi sarà la successiva analisi, la successiva narrazione di quella che è la strage di Bologna. Attori come Sismi, P2, la Libia, Inar, Ordine Nuovo, delle Chiaie, la Grecia dei colonnelli. Ma andiamo con ordine, cominciamo proprio dalle pochissime ore successive all'attentato. Il magistrato Mancuso dirà e dichiarerà che i depistaggi iniziarono immediatamente, cioè pochi minuti dopo la strage. La prima ricostruzione a caldo fu quella di una caldaia, una vecchia caldaia che esplose nei locali sottostanti alla sala d'attesa, ma chiaramente subito, guardando la situazione, si capì che non era stata assolutamente una caldaia fare tutto ciò. Poche ore dopo l'attentato arrivarono addirittura delle telefonate di rivendicazione, sia da Inar che dalle Brigate Rosse. La cosa incredibile è che una delle telefonate di rivendicazione dei nuclei rivoluzionari armati arrivò direttamente da un ufficio di Firenze del Sismi. Sì, proprio del Sismi. La confusione continua ad aumentare, i depistaggi proprio. Eccola qui la matrice immediata di quello che poi avverrà nei mesi e negli anni successivi. Anche perché la regia di questo attentato pone come fondamento proprio la confusione, nella confusione che si riesce a depistare in maniera ferrea, precisa, dettagliata. Infatti nelle prime ore partono delle rivendicazioni, poi contro rivendicazioni, poi non è vero, poi non si sa. Insomma, nelle prime ore, nelle prime 24 ore è veramente un sacco, un gran casino. Le prime accuse di petto arrivano dallo stesso Cossiga, che lancia, ok, subito sul tavolo la carta della matrice fascista. 22 agosto 1980, un rapporto della Digos con dati d'inchiesta alla mano su Ordine Nuovo, i famosi fogli d'ordini, e dei documenti accusatori molto molto pesanti e molto dettagliati nei confronti del terrorista nero e editore, infatti il suo nome, diciamo, di battaglia, mettiamola così, è l'editore, ovvero sia Franco Freda, porranno poi nel giorno 28 agosto, quindi sei giorni dopo, a una serie di arresti, d'accordo, con un elenco veramente molto molto lungo. Furono 28 gli ordini di cattura nei confronti di militanti di estrema destra, appunto dei NAR, di terza posizione o del movimento rivoluzionario popolare, con accuse molto molto pesanti come quella di associazione sovversiva, banda armata, eversione dell'ordine democratico. E troviamo nell'elenco nomi veramente interessanti come quello per esempio di Roberto Fiore, sì proprio lui, ma anche quello di Francesca Mambro e di Valerio Fioravanti, ne riparleremo fra poco. Insomma, la confusione inizia ad aumentare, come starete notando, e incomincia ad aumentare ancora di più, specialmente nelle prime relazioni che cercano in qualche maniera appunto di depistare quello che è poi l'evento della strage di Bologna. Un altro attore importantissimo della nostra narrazione è sicuramente il direttore generale del Sismi, d'accordo, dell'epoca, che era Giuseppe Santovito. Insomma, i servizi segreti cominciano a muovere le acque, a mischiare le carte per cercare proprio di aumentare quel livello di disinformazione che si stava attorno a proprio al fatto della strage di Bologna. Infatti una delle primissime ricostruzioni fu quella di un complotto internazionale che coinvolgeva terroristi stranieri e neofascisti italiani, insomma tutti collegati in una sorta di enorme polpettone politico sovversivo che aveva attaccato l'ordine democratico. Tant'è che il 13 gennaio 1981, in uno scompartimento di seconda classe del treno espresso 514 Taranto-Milano, fu scoperta una valigia che conteneva un sacco di cose, diciamo, un po' brutte. E chissà come mai casualmente, boh, tipo esattamente collegabile a Bologna? Ma Per esempio, in questa borsa furono ritrovate 8 lattine contenenti lo stesso identico esplosivo che fece esplodere la stazione, ma non contenti, perché giustamente chi deve depistare magari ci mette sopra anche del sale e del pepe, quindi perché non metterci anche un bel mitra, un fucile automatico da caccia e 2 biglietti aerei Milano-Monaco e Milano-Parigi. Niente da aggiungere sul fatto che la Corte d'Assise di Roma accertò che assolutamente questa borsa fu addirittura deposta e messa sul treno da un sottufficiale dei Carabinieri, e tra l'altro nella stessa borsa contenevano degli oggetti personali di 2 fantomatici estremisti di destra, uno francese e uno tedesco, chiamati esattamente Raphael Legrand e Martin Dimitris. Ma quando c'è di mezzo la massoneria le cose ovviamente non sono chiare, ovviamente vengono buttate in caciara, come per esempio la dichiarazione di Licio Gelli, maestro venerabile della P2 degli anni, anch'esso poi condannato per il depistaggio delle indagini. Successivamente dichiarò addirittura che l'esplosione fu causata da un mozzicone di sigaretta che ha innescato un'esplosione per colpa di una fuga di gas. Ale. Insomma, informazioni vere, ricostruzioni false, controinformazioni, no, non è vero, no, è andata così, ma io credo che sia andata così. Si chiama strategia della tensione, ovvero sia volgere la popolazione tutta, d'accordo, a uno stato di tensione perenne nel quale possa essere in questo modo manovrabile a seconda di verità costruite a tavolino. Eccola qua. E quale migliore forma se non depistare, dare notizie false, controinformazioni e così via. Tant'è che ci sono anche delle forme, diciamo, delle tesi minoritarie nel quale questi depistaggi da parte del Sismi and Company e anche della P2 e tutto il resto furono anche per proteggere un certo Gheddafi e la Libia da possibili, diciamo, accuse, ok, in quanto divenuti ormai partner di 2 importantissime aziende italiane che sono tipo la Fiat e l'Eni. Ma al netto ormai delle presenze ormai protagoniste, ovvero sia quella della P2 e di tutti questi nomi che ci siamo già appunto raccontati, serve sempre anche cercare di costruire il perché, ovvero sia il movente, per quale ragione, ok, oltre che per la strategia della tensione tutta, si è arrivati a tal punto di far esplodere una stazione in pieno agosto. La prima ipotesi fu quello del diversivo per Ustica, proprio l'Ustica, quel DC9 di Itavia appunto distrutto e appunto tutti quei morti spariti. Quindi la prima fu l'ipotesi di cercare di nascondere o in qualche maniera mettere da parte, ok, quello che era stato un'altra ennesima strage, d'accordo, silenziosa. Quindi la prima ipotesi fu quella del diversivo per Ustica. La seconda, che portò addirittura un'indagine, è quella della pista arabo-medio orientale. Adesso mi spiego. Cioè, ovvero sia che 2 terroristi tedeschi di estrema sinistra si trovavano, specialmente uno di questi 2, Kram, a Bologna proprio la notte del 1° di agosto. Però in realtà Kram poi disse che la sua presenza a Bologna era perché c'era un ritardo legato a un treno per Firenze, che era la sua destinazione finale, dove doveva trovare e incontrarsi con una ragazza. Insomma, nel 2015 le indagini preliminari furono prosciolti con una sentenza di non luogo a procedere. Ma un possibile movente è quella relazione tossica velenosa che c'è fra apparati di Stato, neofascismo e criminalità organizzata. Adesso andiamo per ordine. Perseguendo sempre questo tipo di rapporto e quella che è la strategia della tensione, che ferì gravemente un sacco di luoghi in questo paese lasciando morti e cadaveri, dagli atti d'inchiesta si nota un rapporto fra quelli che sono gli incaricati del SISDE e informatori neofascisti appartenenti ad aree come quella di terza posizione, ed entriamo nella figura di un certo Ciccio, anche vero nome Francesco Mangiameli. E questo Ciccio aveva rapporti estremamente stretti con il colonnello Amos Spiazzi, già coinvolto nel golpe borghese e nella rosa dei venti, poi tra l'altro poi incarcerato. In quegli anni era incaricato dal SISDE di indagare sulle riorganizzazioni dei gruppi eversivi di estrema destra. Quindi Spiazzi e Ciccio, ok, avevano dei rapporti molto stretti, parliamoci chiaro. Rapporto talmente stretto che un pomeriggio romano, d'accordo, lo stesso Mangiameli confiderà a Spiazzi di un progetto per uccidere e assassinare il giudice che indagò su Piazza Fontana, il giudice Stiz. Molto probabilmente Spiazzi domandò a Mangiameli chi era il mandante, chi era il regista di tutto questo, diciamo, progetto di assassinio di questo giudice, e Ciccio rispose: delle chiaie. Sì, proprio lui, esattamente, questo leader di estrema destra, iperfascista, insomma, accusato di mille stragi, insomma, ce l'ha sempre fatta, ne è sempre uscito benissimo, nel senso, in maniera incredibile. Ma Che bella Italia. Ma non solo, lo stesso Mangiameli riferì sempre a Spiazzi che delle chiaie gli disse anche di reperire una serie infinita di armi e di esplosivi, perché fra poco ci sarebbe stato un attentato di enormi proporzioni, quindi bisogna arrivare, diciamo, preparati, d'accordo? E tutte queste informazioni erano in mano al colonnello Spiazzi ben prima dell'attentato di Bologna, perché il 31 luglio 1980 lo stesso Spiazzi rilasciò un rapporto estremamente dettagliato alla direzione del SISDE su quanto gli aveva riferito appunto Ciccio, questo informatore neofascista, e la data del 31 luglio 1980 non è inventata, è dimostrata dal timbro sul protocollo. Ma come si sa, chi parla troppo poi di solito non fa una bella fine, tant'è che il 9 settembre 1980 lo stesso Mangiameli, ancora detto Ciccio appunto, fu ucciso, d'accordo, ammazzato, e gettarono tra l'altro il corpo zavorrato in un bacino. D'accordo, insomma, in un bacino di acqua. E chi furono gli autori di questo assassinio se non Francesca Mambro, Valerio e Cristiano Fioravanti e, secondo la ricostruzione, o meglio la testimonianza di quest'ultimo, anche di Giorgio Vale e di Dario Mariani. Non solo, anche la stessa P2 continuò nel suo depistaggio, partecipando insieme tra l'altro alla criminalità organizzata, nonché quella della banda della Magliana, che aveva già degli ottimi, bellissimi, amorevoli e romantici rapporti con quella che era la versione nera. Ma per continuare a complicare la situazione, anche la trattativa Stato-mafia è stata messa più volte all'interno dei fascicoli nei processi, come comunque protagonista all'interno, d'accordo, di quella che è la narrazione della strage di Bologna. Non solo, anche l'Ndrangheta. Quindi ci troviamo di fronte a una serie veramente incredibile di collusioni che stanno fra Stato, apparati dei servizi segreti di Stato, neofascisti e criminalità organizzata. In tutto questo, ma quando è partito il processo, se mai è partito? Sì, sono partiti i processi. Il primo processo partì in 1987, precisamente il 19 gennaio fu subito rinviato. Si chiuse, diciamo, questo primo procedimento il 23 novembre 1995 con la sentenza definitiva della Cassazione. Furono condannati all'ergastolo gli esecutori dell'attentato, i neofascisti del NAR, appunto Fioravanti e Mambro, ma anche per depistaggio alle indagini l'ex capo della P2, Licio Gelli, gli ufficiali dei sismi Musumeci, Belmonte, faccendere pazienza. Ma oggettivamente come si può rinchiudere, diciamo, nelle responsabilità 5-6 persone, anche seppur influenti, come per esempio gli ufficiali del sismi, o anche seppur diciamo all'interno di una forma sovversiva criminale come quella dei NAR, in 5 in 6 sono riusciti a far tutto questo? Insomma, se si aprono le pagine dei primi fascicoli e del primo processo, veramente l'elenco degli imputati è enorme: imputati per strage, appunto, banda armata, depistati. Insomma, c'è un casino di persone e chissà quante sono riuscite a farcela in qualche modo. Una persona che non ce la fece fu Ciavardini, terrorista dei NAR, che nel secondo processo attivato nel 97, concluso l'11 aprile 2007, dove la Cassazione conferma la sentenza dandogli 30 anni, d'accordo, quindi basta, tombato anch'esso, 30 anni per strage. In realtà si attiva anche un terzo e ultimo processo dal 2017 al 2020, poi archiviato, chiuso dalla Procura Generale della Repubblica di Bologna sulla strage, appunto, contro presunti mandanti e finanziatori, e troviamo dentro anche lì personaggi come Paolo Bellini, anch'esso ex Avanguardia Nazionale, ritenuto esecutore, ok, anche lì Licio Gelli ancora, Ortolani, Umberto D'Amato, Tedeschi, insomma tutti ex NAR, d'accordo, e addirittura si trova il filo conduttore che porta ad un'altra strage della strategia della tensione, che è la strage di Piazza della Loggia, ovvero sia Carlo Maria Maggi, leader di Ordine Nuovo Veneto. E come avrete capito tutti, ci sono tantissimi personaggi in questa storia che stanno dietro, che sono interconnessi all'interno dei fatti della strage di Bologna. Ed è incredibile come una strage così grave nella storia del paese Italia sia alla fine fondamentalmente stata orchestrata, almeno per responsabilità accertate, da così poche persone. Ma una cosa che è certa sono i cadaveri, le morti e le relazioni che ci passano fra gli organi deviati dello Stato con i fascisti di quegli anni, con le organizzazioni criminali di quegli anni. Quell'orologio alle 10:25, ogni giorno che passate dalla stazione di Bologna, guardatelo, osservatelo e ricordate che lì si è fermato il tempo. Appunti di una strage, Militanza Grafica. Alla prossima.